Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Ringraziamo il Signore per come in questi giorni ci ha voluto portare alla fonte della nostra vita, la Sua parola. Rendemogli grazie oggi, anche nella prospettiva domenicale, per come ha nuovamente sempre tutto ricreato nella Sua parola. La storia è sempre una sorpresa per noi, non è mai ripetitiva, è sempre storia della salvezza, un dono imprevisto, una grazia inaspettata, un dono della sua misericordia che ci sorprende. Per questo sentiamo ancora di più il bisogno di confessare al Signore tutto quello che in noi abbiamo lasciato invecchiare e che è ridiventato tristemente nostro possesso, nostra pretesa, nostro confronto, nostra vanità. Per tutto questo affidiamoci alla misericordia di Dio.
Dal libro del profeta Isaia, al capitolo 48, versetti 1-11. Ascoltate questo, casa di Giacobbe, voi che siete chiamati Israele e che traete origine dall'acqua di Giuda, voi che giurate nel nome del Signore e invocate il Dio di Israele, ma senza sincerità e senza rettitudine, poiché prendete il nome dalla città santa e vi appoggiate sul Dio di Israele, che si chiama Signore degli eserciti. Io avevo annunciato da tempo le cose passate, erano uscite dalla mia bocca per farle udire. D'improvviso io ho agito e sono accadute, poiché sapevo che tu sei ostinato e che la tua nuca è una sbarra di ferro e la tua fronte è di bronzo. Io te le annunciai da tempo, prima che avvenissero te le feci udire, per timore che dicessi: il mio idolo le ha fatte, la mia statua e il mio simulacro da me fuso le hanno ordinate. Tutto questo hai udito e visto, non vorreste testimoniarlo? Ora ti faccio udire cose nuove e segrete che tu nemmeno sospetti. Ora sono create e non da tempo. Prima di oggi tu non le avevi udite, perché tu non dicessi: già lo sapevo. No, tu non le avevi mai udite né sapute, né il tuo orecchio era già aperto da allora, poiché io sapevo che sei davvero perfido e che ti si chiama sleale fin dal seno materno. Per il mio nome rinvierò il mio sdegno, per il mio onore lo frenerò a tuo riguardo per non annientarti. Ecco, ti ho purificato non come argento, ti ho provato nel crogiolo dell'afflizione. Per riguardo a me lo faccio, altrimenti il mio nome verrà profanato. Non cederò ad altri la mia gloria. Parola di Dio.
È stata proprio una settimana che il Signore ha dedicato a noi, perché non è consueto cogliere un annuncio della parola così radicale, così semplice, così assoluto. Le precauzioni che anche oggi le scritture suggeriscono nel nostro rapporto con la parola, ci fanno intravedere un pericolo, che è quello di ridurre la parola a una legge. E quindi una legge, un articolo di legge si ricorda facilmente, basta applicarlo, e però il grande rischio è di svuotare la parola della sua luce, del suo significato, della sua bellezza, della sua fecondità. E quindi mi pare che ogni giorno il Signore abbia voluto visitarci proprio in questo modo. Allora in questo senso dicevo che proprio il cielo ci ha serviti in questi giorni, perché in fondo questo è l'avvertimento che noi riceviamo, certamente per la nostra vita personale, familiare, comunitaria, ma in qualche modo anche nel posto che, diciamo così, il Signore ci dà nella comunità ecclesiale. Un primato, un'attenzione, una sorpresa, che potrebbe essere anche razionalmente un po' aggredita. Dice, va bene, ma sono 2000 anni che la sentite, sta parola non l'avete neanche imparata, sapete ormai che cosa dice? No. E questo è il bello, che tutti i giorni, a partire dalla mattina e finire la sera, con un certo tremore del cuore invochiamo lo Spirito per dire, facci il regalo anche oggi, perché la meraviglia di questa parola è che è antica ma sempre nuova, che non condanna ma sempre però salva, viene a prendere per mano. È sempre parola evidentemente di grande gaudio, ma la riceviamo quasi sempre piangendo, perché proprio mentre lei viene a noi donata, noi percepiamo la nostra distanza, la nostra indifferenza, moltissimo anche come siamo immersi in altri pensieri, insomma, no? In altre preoccupazioni, insomma. Provato la pressione, è un po' altina, basta per sciupare completamente. In fondo questa è la nostra disciplina, no? La grande grazia è questa dell'apertura del cuore e della mente, perché possiamo ogni giorno cogliere, sorprenderci, emozionarci. Sono sempre più convinto che non si è mai abbastanza piccoli, mai abbastanza poveri, mai abbastanza bambini, ma anche di più, mai abbastanza bisognosi di essere salvati. E quindi rischiamo una certa indifferenza, addirittura possessività, fino al punto cruciale che è quello di pensare che la parola possa essere alla fine opera nostra, una obbedienza. In questo senso il rapporto tra la parola e la legge è molto molto delicato. Tutte le scritture fin dall'antichità, fin dai grandi profeti, ci tengono molto a dire che è antica e appunto però sempre nuova, sempre sorprendente. Mi pare che sia questo il frutto con il quale possiamo affacciarci alla domenica, con la consapevolezza di un tesoro grandissimo che abbiamo ricevuto in questi giorni. Ho pensato che molte volte che questa parola fosse dedicata a noi. Beh, non esagerare, no? Poi viene uno a confessarsi e scopre che quello, e voglia se ne ha fatte di meraviglie e di strade, vero? Però insomma, certo con una sottolineatura, no? È preziosissima. È bello persino non capirla questa parola. È bello avere bisogno di fare una domanda, ma tu hai provato quel versetto 23, ma che cosa vuol dire? Che cosa vuol dirci? E ogni tanto si ricorre al fatto che ci sono delle Bibbie con tante note sotto, ma poi alla fine ti capita che mentre dici il rosario una sera, un po' stanchino, camminando sul bancone di casa, all'improvviso hai una visita, una meraviglia. Vabbè, adesso però voglio ascoltare voi.
Prendo spunto da quello che diceva Giovanni sul rapporto con la parola, perché questo capitolo, l'inizio di questo capitolo, ci racconta molto della parola del Signore. Proprio, come dire, questo discorso viene direttamente dal Signore. E già all'inizio noi abbiamo questo atteggiamento insolitamente negativo nei confronti proprio del popolo di Israele. Diciamo che nei capitoli precedenti avevamo avuto critiche, rampogne nei confronti degli idoli, delle nazioni. In questo caso abbiamo proprio Israele che in un certo senso viene messo in discussione. Ed è proprio la pretesa, come diceva Gesù, non chi dice Signore, Signore, la pretesa per aver invocato Dio e la pretesa del fatto di trarre la propria origine dal seme di Giuda, la pretesa di sapere da sé chi si deve adorare, perché quello che noi vediamo al versetto 5 è il timore che il popolo di Israele, vedendo le meraviglie del Signore, dica: non è stato il Signore, ma è stato un altro idolo che ho fatto io. Non è un pagano che lo dice, è proprio è il popolo che lo dice. Come dire, nella mente del popolo c'è posto per il Dio di Israele e per gli idoli, tant'è che si può dire: ah, l'hanno fatto loro. È un pericolo che noi vediamo qui. Poi c'è questa riaffermazione della potenza creatrice di Dio, no? Dio non si riferisce a quello che ha creato all'inizio del mondo. Dio si riferisce a quello che è in grado di creare giorno per giorno. Al versetto 7: ora sono create, non da tempo. Questo richiamo, no, anche alla necessità della prova, necessità della purificazione per un popolo che, come vediamo, viene presentato come sleale, non in grado di rispondere alle aspettative del Signore.
Il fatto aver ascoltato l'introduzione che legge questo capitolo come quello che è stato detto come il rapporto nostro con la parola di lei mi è stato molto utile, perché ieri sera c'eravamo un po' incartati, come si suol dire, nel chiederci: ma allora le ha già annunciate o sono nuove e inaspettate queste parole, questo che accade? Perché per un verso diceva: io te le ho annunciate da tempo, io avevo annunciato da tempo, ripetuto, e poi invece dice: sono create e non da tempo, non le avevi mai udite e sapute. Allora c'era sembrato che fosse proprio vero che quello che chiediamo allo Spirito, il dono che solo Lui ci può dare, è proprio quello di non perderci in questo non capire assolutamente nulla, riconoscere quello che c'era stato annunciato. Allora Stelvio gli era venuto in mente, e mi sembrava calzante, quella parola del Vangelo di Matteo che dice: ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche, cioè nella parola che ci è data c'è la rivelazione di ciò che accade e la parola di salvezza che da sempre lui ci aveva detto.
La cosa che mi ha colpito moltissimo in questi capitoli e anche in quello di oggi è questa insistenza del Signore. Lui sa che il suo popolo è di dura cervice, che il suo popolo è ostinato. Nonostante questo non abbandona mai i suoi tentativi, i suoi richiami, e continuamente fa vedere tutto quel che lui di buono ha fatto per il suo popolo. E li chiama anche testimoni. Anche oggi si chiede: ma non volete essere testimoni? E l'aveva già detto anche nei capitoli precedenti, perché nel capitolo 43 due volte aveva detto: voi siete i miei testimoni, pur dicendo tutte le infedeltà di questo popolo, ecco, tutte le infedeltà. E questo voler provare in tutti i modi che lui è il Signore. Infatti dice: ti ho detto delle cose da tempo, te le ho fatte udire, ma avevo paura. E è come se avesse avuto paura che il suo popolo dicesse: il mio idolo le ha fatte. Quindi è tutto premuroso sempre verso il suo popolo. E poi questo dire cose nuove, ora ti dico cose nuove, segrete, anche questo era stato annunciato già nel capitolo 42 al versetto 8, quando avevo detto: i primi fatti ecco sono avvenuti, i nuovi io preannuncio, prima che spuntino ve li faccio sentire. E li dice per paura che il suo popolo li rinneghi, per paura che il suo popolo non li riconosca.
Anch'io avevo letto questo brano proprio nello stesso, questo appello con cui comincia: ascoltate, sembra che dica una cosa che non ha mai detto, ma che in realtà è una parola che non entra nel cuore del popolo, e quindi il Signore deve continuamente ricordargli che è un popolo di dura cervice, che è un popolo che non invoca, non giura nel nome del Signore con sincerità. Sono parole pesantissime, e addirittura una cosa che anche tanti altri profeti, soprattutto Ezechiele, ma anche Michea, sottolineano tante volte: questo pericolo di attribuire agli idoli l'opera di Dio. Però, nonostante questo, il Signore non può venir meno. Ecco, è questo che colpisce. Nonostante l'infedeltà del popolo, che è così sottolineata, non può venir meno alla sua fedeltà. E quindi dice che questo popolo che è stato scelto, come diceva il Deuteronomio, perché ti amo, ecco, a questo popolo il Signore deve per forza fare grazia per il suo nome. È fortissima questa cosa, e rivela che tutto quello che opera nella storia lo opera per la fedeltà al suo amore e al suo disegno di salvezza, in modo che, come dice al versetto 10, interpreta anche l'esilio come il crogiolo dell'afflizione. Ti ho provato nel crogiolo dell'afflizione, ma per riguardo a me non ti ho annientato, e perché il mio nome non sia profanato, perché questo popolo è chiamato a testimoniare la gloria di Dio. E quindi perché il nome del Signore non sia profanato, perché il Signore non ceda ad altri la sua gloria, il Signore redime e continua a redimere il suo popolo.
Mi inserisco anch'io in questo che è stato detto. Mi colpisce molto il passo di oggi, perché ciò che Isaia rimprovera, che Dio rimprovera alle genti, a Babilonia in particolare, c'è questa idolatria che però in ultima analisi è confidare in se stessi, nelle proprie forze, nella propria capacità, nelle proprie potenze, riuscire a piegare attraverso la magia, gli incantesimi, la storia, attraverso la propria forza, l'ingiustizia, la storia e i propri disegni, e quindi non riconoscere la presenza di Dio e non ricevere da Dio come dono ogni cosa. E questo stesso atteggiamento viene rimproverato oggi a Israele, perché quando dice il mio idolo le ha fatte, in realtà dice le ho fatte io. Quando Israele, che appunto ha un rapporto sbagliato con Dio, perché lo usa il nome di Dio ai suoi scopi, con il nome di Israele, insomma, il nome qui ricorre spessissimo in questo testo, proprio come rimprovero di usare il suo nome, usarlo male, non con verità e con giustizia, quindi, con la menzogna. E mi colpiva che di fronte a questa mancanza di verità del rapporto con lui, Dio risponde con la profezia. Risponde con la profezia, cioè facendogli conoscere prima le cose che accadranno, per convincere questo ragazzino testardo, ecco, che è lui che in realtà opera nella sua vita. E il rischio che anche però la profezia vada a vuoto, lo sapevo già, al versetto 7. E alla fine quindi la motivazione è per salvaguardare il suo nome, la motivazione dell'azione di Dio, della profezia nei confronti di Israele. Deve riconoscere, non deve far altro che riconoscere che ciò che gli accade è opera di Dio, e questa è la sua testimonianza in mezzo alle genti.
Al versetto 1, voi che giurate per il nome dell'Eterno e menzionate il Dio di Israele, ma non in verità e giustizia, poiché si fanno chiamare col nome della città santa. Pensavo che forse ho capito un po' di più che cosa voglia dirci il comandamento: non nominare il nome di Dio in vano. E questo è farsi chiamare col nome della città santa è un'usurpazione che vale certamente per il popolo prediletto da Dio, forse ancora oggi, ma vale per tutti, vale per la Chiesa, vale per tutti noi quando mettiamo in opera questa strategia di usare il nome di Dio a nostro vantaggio.
Bene, allora facciamo una piccola conclusione dedicandola anche un po' alla vicenda che ogni giorno dobbiamo vivere così nel mondo. Penso a tante vicende di questi giorni, anche così delicate, così drammatiche. La tentazione è quella di dire: quelli che conta sui fatti, poi vediamo le parole. E invece noi, in modo evidentemente del tutto discutibile, diciamo: no, aspetta un momento, prima le parole, prima. Perché è semplicemente vero, dalle epidemie cinesi, ai troppi che arrivano in Calabria, al Mediterraneo che è trasformato in un campo selvaggio di battaglia, di violenza, o c'è la parola che accoglie i fatti, o se no, siamo in una situazione difficilissima. E quindi questo testo, e quindi mi pare questa settimana, insomma, che abbiamo vissuto, è di un'importanza straordinaria. No, primato, primato. E questo primato va custodito in modo assoluto. Sempre in confronto di un tuo figlio che ti fa tribolare. Il rischio è di metterci di mezzo, è vero, cose che non nascono da quella parola che salva, che illumina, che restituisce alla speranza. E quindi io direi capovolgiamo un po' il proverbio popolare e diamo il primato alla parola. Certo si capisce, non è una parola chiacchierata, è una parola fondamentalmente ascoltata. È una parola semmai annunciata, però questo va tenuto con tutte le nostre forze. Prima la parola, prima la parola. Persino una certa rinuncia a entrare nei fatti, vedo che molto spesso è molto preziosa. Dice, ma arrivo in ritardo. Aspetta un momento. E quindi credo che questo patto dobbiamo un po' rinnovarlo fra di noi. Prima la parola. Anche ieri un mio fratello mi poneva un quesito e gli ho detto tranquillamente no, non sono in grado di risponderti, abbi pazienza. Devo chiedere allo Spirito del Signore di darmi la parola. E da solo non sono in grado in questo momento. Ho un figliolino che ormai ha più di 40 anni e che da più di 30 vive con me. Lui non ha mai detto una parola. Gesti, segni, sorrisi, stranissime cose per cui lui ormai viene anche a messa con noi sempre, anche con la gente. E lui individua un cerchio e lo percorre continuamente, anche qui lo farebbe. Francesco è sempre preoccupato di vedere che abbia la possibilità di fare il suo giro per intero, lo fa sempre in senso antiorario e non ha mai detto niente, però io ho visto una cosa, che lui è pieno di quella parola che non ha mai detto e molte volte con uno sguardo, con un sorriso, improvvisamente chinando la testa. Quindi sto facendo patti col Padre Eterno che mi mettano lontano per un purgatorio per 5.000 anni, perché spero di poter fare delle gran chiacchierate con lui che ha ascoltato. È un santo ascoltatore. Però non è che non ascolti, ascolta. E ormai con lo sguardo dice molto. Allora, vabbè, si chiama Massimo e ve lo affido per il vostro affetto, per la vostra attenzione e anche per una certa rivalutazione della parola come silenzio. In fondo parliamo troppo sempre, vero? E quindi chiediamo questa grande grazia, essere sempre più amanti di questo dono straordinario. Vedo che in paradiso non smettono di andarsi e congratulare con Don Giuseppe. Proprio una cosa, fanno la fila per dargli, ma come hai fatto a avere quest'idea? E lui vuole essere poco disturbato perché deve continuamente invece pregare per noi, intercedere per noi, che insomma siamo così chiacchieroni molto spesso. Ma sempre di più dobbiamo amare questo regalo, sempre di più. E sempre di più Massimino con il suo silenzio mi prende per mano. E chiediamolo questo per la Chiesa. Lo chiediamo per questi drammi della storia. Ste povera Cina, ste città chiuse, col chiavistello, milioni di persone. E una paura che vedo di ora in ora sta aumentando. E poi appunto il mare Mediterraneo e poi anche Bologna, insomma. Sì. Tanta povera gente disperata. E noi con questa storia dei fatti, prima delle parole, non funzioniamo bene. Allora chiediamolo davvero questa grande grazia, di questo nostro silenzio come grembo della parola, come accoglienza della parola, come ringraziamento per la parola. Quando le cose erano troppo difficili nel nostro rapporto con nostra madre, a un certo punto lei smetteva di dire. Magari io avevo già quasi 30 anni, mi mettevo una mano sulla testa e mi sorrideva. E in quel momento io capivo che la sua parola era veramente eloquente e potente. E questo lo chiediamo proprio oggi alla misericordia di Dio, per l'intercessione di tante vicende, di tante persone, tutto prega in questa direzione, allora la cosa va proprio ubbidita. Questo primato della parola che parte dal nostro silenzio accogliente, povero, umile, pieno di rendimento di grazie. E la scoperta che certe volte una persona, anche solo con una parola, dà una risposta totale. È la parola di Dio questa. Ma la parola di Dio, come sapete voi meglio di me, è una persona, è Gesù. Oggi avete visto, no? Nelle meraviglie delle cose abbiamo letto quegli ultimi versetti di Luca, e così lui ci ha benedetto. Che bello, che bello, che congedo e che incoraggiamento per la storia che ci aspetta. Davvero sia benedetto il Signore.